Buon sabato anche da parte mia. Anche io volevo ringraziare a te Marcello, a Fabio e a Dario per i loro messaggi molto ispirevoli ed edificanti. Il titolo del messaggio che oggi ho preparato è La vera ricchezza. Qualche settimana fa fui invitato a partecipare ad uno di quei tour culturali per visitare alcuni dei luoghi della parte più antica della mia città, Ragusa Ibla, che forse qualcuno di voi conoscerà già per via della serie televisiva del commissario Montalbano, girata appunto in prevalenza per le sue strade. Data l'insistenza della persona che mi aveva invitato, non potei non accettare. E alla fine devo dire che alcune cose sono state anche molto interessanti. Scoprire storie che riguardano il proprio luogo di nascita che non avevo mai sentito. Scoprire che anche ad Ibla esistevano non uno, ma bensì due quartieri ebraici fino alla fine del 400, quando furono perseguitati e cacciati a motivo del loro prospero commercio, che procurava invidia presso le famiglie nobiliari e le istituzioni cattoliche. Ma la parte di questo tour che mi colpì di più fu quando entrammo a visitare una piccola chiesetta chiamata dell'Annunziata. La persona che ci guidava ci raccontò la storia di questo edificio, che venne totalmente distrutto nel fortissimo terremoto che si verificò nel 1693 in tutta la cosiddetta Val di Noto. Subito dopo venne ricostruita ad opera di una tra le più ricche famiglie dell'epoca, la famiglia dei baroni Battaglia di Torrevecchia. E qui viene la parte della storia che mi colpì di più. Questa famiglia, oltre ad essere molto ricca, era anche molto numerosa. Adesso non ricordo esattamente il numero, ma era composta da molti fratelli. Nel giro di pochi anni, però, di questi fratelli ne rimase in vita uno solo, e per di più senza figli. Vedendo che con la moglie non riusciva a concepire un erede, iniziò a spendere le sue ricchezze per abbellire questa chiesa, sperando che Dio gradisse questo e gli desse il figlio sperato. Figlio che non arrivò, e anzi, dopo qualche anno morì anche lui, facendo così di fatto estinguere una delle case nobiliari della città. In pratica, questo barone si convinse che il favore dell'Eterno possa essere comprato per mezzo delle ricchezze terrene. Ma prendiamo adesso le nostre Bibbie e andiamo a leggere nel libro di Giobbe, al capitolo 36, verso 19, cosa ci dice e cosa ci insegna a tal proposito la parola di Dio. Giobbe 36, 19. Egli dà forse importanza alle tue ricchezze? Non hanno valore per lui, né l'oro, né tutto il fasto della ricchezza. È evidente che il barone non conoscesse questa scrittura, né tantomeno l'essenza del messaggio biblico, ma anzi era rivestito dall'ideologia promulgata già da secoli dalla religione cattolica, per esempio attraverso la pratica della vendita delle indulgenze, per cui il denaro e le ricchezze possono essere usati per chiedere benedizioni fino addirittura alla purificazione dello spirito dalle nostre colpe. Rispecchia questo la giustizia di Dio? Lui, che è il creatore di tutte le cose, potrebbe così favorire coloro che, per mezzo del suo consenso, hanno ricevuto ricchezze in questa vita a discapito di chi ne ha ricevute molto di meno o addirittura non possiede nulla? Andiamo per favore indietro di due capitoli, sempre qui nel libro di Giobbe, e leggiamo questa scrittura nel capitolo 34, verso 19. Egli non porta rispetto all'apparenza dei grandi, non considera il ricco più del povero, perché sono tutti opera delle sue mani. Il motivo per cui Dio ha creato, o per meglio dire, ha permesso in questo mondo l'esistenza della ricchezza e della povertà è invece molto semplice. A molti potrebbe sembrare un'ingiustizia, ma lui lo ha fatto per divulgare ed insegnare a noi uomini un aspetto molto importante del suo carattere: la misericordia e la carità. Per cui chi possiede di più dovrebbe provvedere a sostentare chi ha di meno, aiutando il povero, creando lavoro a condizioni dignitose e opportunità, invece di ammassare ricchezze su ricchezze. E questo dovrebbe partire, ovviamente, dagli stessi governi, mediante l'attuazione di leggi che regolamenterebbero questi processi, come di fatti Dio ha fatto quando diede i suoi statuti a Mosè per il popolo di Israele. Vediamolo insieme in Deuteronomio, capitolo 15, verso 11. Questa scrittura non è l'unica, ovviamente, riguardante questo tema, ma l'ho scelta perché racchiude in sé tutto il senso delle norme date dal Signore per quanto riguarda il lavoro e come comportarsi verso chi non ha ricchezze. Quindi Deuteronomio, capitolo 15, verso 11. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nel paese, perciò io ti do questo comandamento e ti dico: apri generosamente la tua mano al fratello povero e bisognoso che è nel tuo paese. Ritornando al discorso iniziale, c'è un altro episodio biblico che, subito dopo aver ascoltato la storia del barone Battaglia di Torrevecchia, mi saltò alla mente. Parlo del personaggio di Simone il Mago. Sicuramente ricorderete la sua storia e come, dopo aver visto che gli apostoli, con l'imposizione delle mani, davano lo Spirito Santo ai credenti, offrì loro del denaro per riceverlo pure lui. Andiamo in Atti degli Apostoli per leggere quale fu la risposta che fu data a Simone il Mago. Atti, capitolo 8, verso 20. Ma Pietro gli disse: il tuo denaro vada con te in perdizione, perché hai creduto di poter acquistare con denaro il dono di Dio. Beh, fratelli e sorelle, questo ci conferma cosa pensa Dio delle ricchezze terrene e ci insegna a volgere il nostro sguardo verso un altro tipo di tesori, quelli celesti e spirituali, che vengono dall'alto, da presso il nostro Dio, come ci dice anche la scrittura di Matteo capitolo 6, verso 21. Ripeto, Matteo capitolo 6, verso 21. Perché dov'è il tuo tesoro? Qui sarà anche il tuo cuore. Ma leggiamo anche un'altra frase dell'Apostolo Pietro, molto significativa, che si trova in Atti, capitolo 3, verso 6. E qui siamo nell'episodio della guarigione dello zoppo alla porta del tempio detta Bella. Lo zoppo, posto lì per chiedere l'elemosina ai passanti, aspettava di ricevere qualcosa da Pietro. Quindi Atti capitolo 3 verso 6. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Certo, se abbiamo la possibilità di aiutare un bisognoso con le nostre ricchezze terrene, è bene senz'altro farlo. Ma agli occhi di Dio è cosa ancora più eccellente che noi doniamo e rendiamo partecipi coloro che Lui ci mette davanti, affinché anche dei nostri tesori spirituali che ci sono stati elargiti. Vorrei concludere questo messaggio con una bellissima scrittura che si trova in Efesini, capitolo 3, versi 7 e 8. Ripeto, lettera agli Efesini, capitolo 3, versi 7 e 8. Di cui io sono diventato servitore del Vangelo, secondo il dono della grazia di Dio, a me concessa in virtù della sua potenza. A me, dico, che sono il minimo fra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo. Grazie, fratelli e sorelle, per avermi ascoltato e vi auguro ancora una buona continuazione di sabato.